Fuori! Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su! Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi, per qualunque motivo, vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Quella che state per ascoltare è una puntata speciale di Fuori Norma, estratta da un dialogo che ho avuto con una quarta superiore e che ho deciso di registrare, ma vi spiego anche perché ho deciso di registrarla.
Il motivo per cui ho deciso di registrarlo è perché vorrei fare un video su questa cosa da un anno, credo, e non l'ho mai fatto perché è estremamente complicato. Estremamente complicato, quindi questo per me è un esperimento, cioè se mai riuscissi a fare un discorso chiaro potrebbe essere lo spunto per un video. Si sente parlare di autismo, sappiamo che nel DSM è classificato come un disturbo del neurosviluppo, e quindi ne sentiamo parlare in termini patologizzanti e dir poco, però comunque tecnicamente rimane, è una diagnosi, rimane nel DSM, rimane classificato come disturbo. Ma sentiamo anche parlare di neurodiversità. Neurodiversità, neurodivergenza, che hanno questo suffisso neuro che ci riporta un po' al concetto di neurotipico, che in sostanza è il concetto opposto in qualche modo all'autismo. Quindi abbiamo i neurotipici che hanno uno sviluppo neurologico, neurofisiologico tipico, e poi abbiamo le persone autistiche che invece hanno uno sviluppo neurofisiologico atipico. E il fatto che i termini neurodiversità, neurodivergente hanno questo neuro in comune ci fa pensare che siano sullo stesso piano, cioè che abbiano comunque una matrice medica in qualche modo, biologica, perché a questo sembra far riferimento il termine neurodiversità. Hanno una storia completamente diversa e rappresentano due punti di vista sulla questione completamente diversi. E quindi la gente è confusa, dice: ma scusami, allora, ma l'autismo è un disturbo oppure è una neurodivergenza, è un normale modo di essere umani altrettanto quanto lo è la neurotipicità? Come se queste due cose fossero in contrasto l'una con l'altra. E quindi spiegare come non lo sono per niente è... forse mi spoglierò durante questo video perché è veramente molto difficile. Io avevo iniziato pensando di raccontare come è cambiata la mia conoscenza dell'autismo nel tempo, perché non so se lo sapete, io sono un'educatrice professionale prima e un'insegnante di scienze umane e di sostegno poi. Nel senso che mi sono laureata con l'ultimo anno della laurea quadriennale come educatrice professionale, ho lavorato come educatrice professionale, ma poi ho fatto anche una scuola di specializzazione, allora c'era una scuola di specializzazione per l'insegnamento. Prima per insegnare scienze umane, e quindi psicologia, metodologia della ricerca, sociologia, storia della psicologia, diciamo così, e poi anche mi sono specializzata per il sostegno, ho fatto un semestre aggiuntivo che in realtà è durato un anno perché c'era anche il tirocinio su il sostegno, e ho lavorato anche a scuola, quindi non posso dire di non essere venuta a contatto con il mondo dell'autismo prima di scoprire di essere autistica io stessa. Questa è la mia tesina di specializzazione, non so se si vede. Si vede? Si intitola Le abilità relazionali come fattori di integrazione, e una sezione di questa tesina di specializzazione è sulla sindrome di Asperger. E la mia tesi di laurea si intitola Hacker. E gli hacker sono stati un gruppo sociale nel quale, a quanto pare, si parlava all'epoca in cui ho scritto io la tesi della sindrome del geek. E noi sappiamo adesso che nella Silicon Valley, intorno al MIT, nella costruzione di internet, della rete come noi la conosciamo oggi, un ruolo predominante lo hanno avuto persone che adesso possiamo definire autistiche. Per cui non posso dire di non aver mai sentito parlare, ad un certo punto mi è arrivata la diagnosi e ho detto, oh, cos'è sta roba? No, no, io ho studiato l'autismo, ho avuto a che fare con l'autismo, ho avuto alunni autistici, mi sono presa cura quando ero educatrice di bambini autistici. Questo chiaramente mi ha creato dei problemi perché io avevo dei metodi anticonvenzionali, cioè giudicati anticonvenzionali dalle mie colleghe. Andavo molto a distinto, chiaramente. E quindi non, quello che facevo non era scritto in nessun manuale, che però questa è la realtà del lavoro, cioè quando tu ti specializzi come educatrice professionale o come insegnante di sostegno, si chiama specializzazione, ma non sei specializzato in niente. Perché ogni caso è a sé, ogni disabilità con cui avrai a che fare è a sé, soprattutto come educatore professionale ti trovi ad avere anche casi in cui la disabilità non c'entra niente, in cui il disagio è tutto un altro, di integrazione sociale per esempio, quindi non puoi essere specializzato in tutto e questo è un problema che abbiamo. Uno, perché ne abbiamo tanti, dei problemi che abbiamo nel sistema scolastico italiano, perché se avessimo degli insegnanti di sostegno che si specializzano, avrebbero il tempo di studiare, di specializzarsi, no? Pensiamo come se tu fossi un insegnante di sostegno specializzato nel sostegno alle persone cieche, impareresti il Braille, impareresti tutti gli strumenti compensativi che potrebbero servire alle persone cieche e potresti essere chiamato come esperto anche fuori no? Hai il tempo di specializzarti su qualcosa. In Italia non è così, ci sono dei pro, ci sono dei contro di questa cosa. Il pro, l'idea con cui questa cosa è stata fatta è che l'insegnante di sostegno e l'educatore è in realtà un insegnante della classe. L'educatore in realtà il suo lavoro è lavorare non solo con la persona che segue, ma con l'ambiente sociale per raggiungere un'integrazione. E questo si può fare solo se tu non lavori solo su quella persona, ma lavori con l'intera classe. Per questo motivo qua l'insegnante di sostegno, per esempio, ha un voto in consiglio di classe su tutti gli alunni, anche su quelli che non hanno disabilità. Perché? Perché in realtà il fatto di avere un alunno con disabilità nella classe ti consente, ti dà l'occasione di avere un insegnante in più con cui lavorare in modi anticonvenzionali. In Italia ancora si deve dire, la scuola è proprio fatta così, cioè i metodi di insegnamento sono ancora fermi all'Ottocento, c'è la lezione frontale, i banchi, il professore che parla, gli alunni che prendono appunti, non è cambiato niente. Invece tecnicamente sulla carta dovrebbe essere cambiato qualcosa negli ultimi 150 anni nella scuola e quindi dovremmo avere delle metodologie diverse per fare lezione e anche appunto per sfruttare la presenza di due, a volte anche tre insegnanti in classe. Quello che sapevo sull'autismo era quello che sanno tutti, e cioè che è, non la cosa peggiore, la disabilità peggiore che ti potrebbe capitare, ma comunque è una disabilità importante, perché quello che ci hanno insegnato è che esiste un modo giusto, uno sviluppo giusto, delle tappe di sviluppo, in cui i bambini a quell'età, a 3 mesi fanno quello, a 6 mesi fanno quello, a 8 mesi fanno quello, prima sviluppano quello, poi sviluppano l'altro, il linguaggio si sviluppa in un certo modo, c'è prima l'allazione, poi dopo c'è la produzione di parole intere ma magari ancora sbagliate nella pronuncia, poi dopo c'è la costruzione di brevi frasi ma ancora non grammaticalmente adeguate. Ci sono degli stadi dello sviluppo del bambino e i bambini autistici queste fasi non le seguono, quindi quello è il modo giusto di crescere e i bambini autistici crescono nel modo sbagliato, cioè non come dovrebbero, non è normale come crescono, perché normale è come crescono la maggior parte dei bambini. Questo è quello che ho imparato. Anche come educatrice professionale, il mio grande disagio era che lavorare nelle case famiglia, no? Lavorare con situazioni di disagio sociale, quindi anche di povertà, mi sembrava che noi ci ponessimo sopra un piedistallo. Noi che abbiamo una famiglia fatta di un padre e di una madre amorevoli, che ci vogliono bene, che hanno i soldi per comprarci le merendine che tutti i nostri compagni portano a scuola, siamo sani, siamo bravi e abbiamo capito come funziona il mondo, e lo dobbiamo insegnare ai poveri che invece non hanno questa fortuna, cioè hanno delle famiglie disastrate e quindi non hanno avuto una crescita sana, già solo per il fatto che sono poveri. Sembrava che l'atteggiamento fosse: c'è un modo giusto di crescere, di avere una famiglia, di comportarsi, di avere un lavoro, e chi non ce l'ha è sbagliato. E quindi noi, attraverso il nostro lavoro di educatori, di pedagogisti, di psicologi, li aiutiamo, perché dal nostro punto di sanezza e di giustezza li aiutiamo a raggiungere questo livello di sanezza e di giustezza. Non mi convinceva granché questa cosa. E uno dei motivi, ho iniziato a interrogarmi, forse poteva essere il fatto che io sono nata con una disabilità fisica, che non ha niente a che vedere con l'autismo, che contemporaneamente è una malattia cronica, un difetto genetico e una disabilità fisica. A bomba. Un culo. Adesso io continuo a dire, per me è un'enorme fortuna, perché io sono cresciuta sapendo di essere diversa. Cioè io avevo il nome per la mia diversità, che non era autismo, era un'altra cosa, ma io sapevo di non essere come gli altri, era una cosa assodata, era un dato di fatto. Io facevo delle terapie, ogni 15 giorni andavo in ospedale, andavo a fare la trasfusione, ero diversa dagli altri bambini e facevo cose che gli altri bambini non facevano, perché erano le mie terapie, di cui gli altri bambini non avevano bisogno. Ero sbagliata? Ero da correggere? Boh, non più di quanto un miope ha bisogno degli occhiali. Miope o una persona che non vede bene mette gli occhiali e ci vede. Io non produco emoglobina, mi dà il sangue attraverso una trasfusione e io funziono come uno che non ha fatto, cioè che non ha bisogno di fare una trasfusione. Quindi per me questa cosa, perché questo è così grave e quell'altra cosa che è tecnicamente un deficit? Quanti di voi portano gli occhiali? Sappiate che avete un deficit, è un deficit. Meno, vedo quanti gradi ti mancano, è tecnicamente un deficit. E quindi già c'erano delle cose che non mi quadravano, c'erano delle contraddizioni che non mi quadravano, però i libri dicevano quello, gli esperti dicevano quello, tutta la società era costruita su così si fanno le cose e così dovrebbero andare anche quelle che non funzionano così. Sicuramente queste contraddizioni mi hanno messo in crisi più di una volta e è nata in me il desiderio, e ho avuto anche lì, fortunatamente ci sono degli insegnanti che questa cosa la fanno, degli insegnanti che mi hanno aiutato a sviluppare lo spirito critico, quello che si chiama lo spirito critico, cioè mettere in discussione le cose che sappiamo o che crediamo di sapere. Come per esempio, studiando la storia della psicologia, mi sono resa conto che la storia della psicologia è una scienza, perché è molto diversa dalle altre scienze. C'è stato nella sua fondazione tutto un tentativo di ricondurla all'esattezza delle scienze dure, chiamate le scienze fisiche, le scienze matematiche, mentre è una scienza che si occupa di fenomeni in evoluzione, in cambiamento, non solo, è anche una scienza che si occupa di studiare, tipo la psicologia studia la mente dell'uomo, ma è l'uomo che studia la mente dell'uomo, quindi insomma l'oggetto di studio è contemporaneamente anche colui che studia. È un po'... non è proprio... Poi oggi noi sappiamo che anche gli atomi, i neutroni, si fanno influenzare dal fatto di essere osservati. Figurati gli esseri umani, i bambini, in generale la società, no? Che cambia, continua a cambiare continuamente. E quindi studiando la storia della psicologia mi sono resa conto che di base, tranne qualche piccola eccezione, la storia della psicologia è fatta da uomini bianchi, cis, etero. No, sono tutti questi uomini bianchi cis etero che hanno, benestanti, perché se sono arrivati ad avere la laurea a studiare sono benestanti, hanno interpretato e costruito un sistema in base a se stessi, cioè io so giusto, chi discrepanza da me è sbagliato, a iniziare dal fatto che il cervello delle donne pesa di meno. Cioè se tu fai un'autopsia, prendi il cervello di una donna pesa di meno e quindi evidentemente le donne sono meno intelligenti degli uomini. Questa era la psicologia quando è nata. E quindi c'è tutta un filone, no? Noi sappiamo che la nascita della psicologia è intrinsecamente sessista, abilista e razzista. Cioè è nata così. È nata con un'idea di normalità del tutto artificiale e artificiosa. Che cos'è la normalità? Cioè, se noi iniziamo a pensare che cos'è la normalità, è un dato statistico, cioè è la parte centrale di una curva di Gauss, è un dato statistico fattoriale, cioè tu misuri un fattore, mettiamo che tu misuri l'altezza media delle persone, puoi capire quanto sono alte le persone. Qual è l'altezza media? E questa è una cosa che è stato necessario fare a seguito della rivoluzione industriale, che guarda caso più o meno coincide anche con la nascita delle scienze sociali, no? Quindi le persone iniziavano ad accumularsi nelle città, c'era bisogno di in qualche modo organizzare queste persone, quindi in qualche modo si è andato di pari passo l'organizzazione del lavoro e lo sviluppo industriale. E quindi anche molto banalmente, per esempio, bisognava fare dei vestiti. Che nessuno più si cuciva i vestiti a casa, bisognava fare i vestiti in serie, quindi bisognava misurare le persone, capire qual era, boh, l'altezza media, la stazza, quant'era la misura delle spalle, quant'era la misura della vita, per standardizzare in qualche modo, per esempio, come tutto il resto, anche la produzione degli abiti. E quindi si è iniziato a misurare com'era l'uomo medio, com'era la donna media. Che non esiste, cioè, non esiste. Quale essere umano ha contemporaneamente l'altezza media, la larghezza delle spalle medie, il peso medio, la misura della vita media, il rapporto fra la caviglia e il ginocchio nella media? L'idea di normalità è del tutto artificiale, non esiste. E il concetto che normalità significhi giustezza. Anche quello non sta scritto da nessuna parte, è una attribuzione di significato dovuta al fatto che praticamente tutte le scienze, in quel momento in cui si stavano sviluppando, erano in mano a una certa categoria di persone, non a tutte. Nella storia della psicologia, quanti psicologi, facciamo maschi etero, cis, neri, vi ricordate? Piaget, che è diventato famoso con gli studi dello sviluppo del bambino, ha sicuramente un peso ancora oggi, pensa te, sono passati più di 100 anni. Piaget aveva un sacco di figli e quindi nei suoi pomeriggi ad osservare i figli crescere si è reso conto che il primo figlio aveva iniziato a mettere i primi passi a quell'età, dopo 8 mesi, e aveva iniziato prima a gattonare e poi si era aggrappato alle tende, aveva iniziato a camminare aggrappato alle cose, sempre a quell'età. E il suo secondo figlio, stranamente, aveva seguito le stesse tappe di sviluppo. Incredibilmente, il terzo figlio ha seguito le stesse tappe di sviluppo. Può essere che questi bambini avevano lo stesso DNA, crescevano nello stesso ambiente, avevano lo stesso tipo di educazione. Com'è che non è venuto in mente a nessuno che questo tipo di osservazioni, fatti su bambini che provenivano dallo stesso substrato culturale e che in molti casi, come nel caso di Piaget, condividevano anche un certo patrimonio genetico. Cioè, come che queste cose non potessero essere la misura dello sviluppo tipico di tutta la popolazione mondiale? Da allora sono stati compiuti notevoli passi avanti per cercare di. Ora, rimediare mi sembra che siamo ancora molto lontani dal rimediare, ma cercare di allargare la prospettiva, diciamo così. Chiaramente c'è anche un altro problema, cioè che nel momento da quando viene c'è un'edizione del DSM o viene come si dice, stilato un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, significa che anche lì c'è un gruppo ristretto di persone che sono selezionate, che formulano questo documento, ma da quando questo documento è formulato a quando avviene un reale cambiamento sociale nella popolazione, passano anni. E passano anni anche perché i professionisti, perché c'è, no, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'equipe che si occupa di stilare le linee diagnostiche, le linee guida, il DSM, l'ICF, l'ICD, l'Iberit, quelli sono gli esperti degli esperti, la crème della crème che si occupa solo di quello. Poi ci sono gli altri specialisti che invece si occupano delle persone che hanno un anno di laurea. Si sono laureati in un certo anno, hanno ad un certo punto, sto velatamente facendo riferimento all'autore del vostro libro, hanno raggiunto il successo ad un certo punto della loro carriera, sono diventate persone, come si può dire, autorevoli ad un certo punto della loro carriera. È molto difficile che queste persone tornino sui banchi di scuola, mettano in discussione le cose che hanno studiato fino a ieri e dicano: oh, scusate, no, ho cambiato idea, oh, adesso no, non è più così. Questo è quando ho studiato io, adesso le cose sono diverse. Non mi sembra un'abitudine neurotipica molto diffusa questa. Per cui prima che i cambiamenti a livello concettuale che vengono, no, da sempre il gruppo ristretto di persone, fino a che vengano trasferiti alla popolazione generale, passano molti anni. Oggi, grazie a Dio, abbiamo TikTok. Funziona così. Stiamo rovesciando, e lo stiamo rovesciando grazie a internet che è stato creato da maggioranza da persone autistiche. Così, buttata lì questa, così. Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha scritto un documento che si chiamava International Classification of Impairment, Disabilities and Handicap. Nel 1980. È un documento molto importante perché per la prima volta si tenta di uscire dal modello esclusivamente medico della disabilità, in cui fa una distinzione molto netta fra ciò che è la menomazione o il deficit e quello che è l'handicap. Il deficit o la menomazione è il danno fisico, quello di cui parlavamo all'inizio quando io vi dicevo: il mio corpo non produce emoglobina, devo fare le trasfusioni. Quella è la parte fisica individuale dell'handicap, della disabilità. E poi c'è l'handicap. L'handicap è invece la parte sociale della disabilità. Quanto sei disabilitato dalla società? Come abbiamo fatto l'esempio degli occhiali, avere bisogno degli occhiali non è una disabilità perché manca l'handicap, molto semplicemente. Però ragazzi, manca l'handicap oggi? Qua in Italia manca l'handicap in Australia, nei paesi sviluppati, nel nord del mondo. In quanti paesi ancora, prima di avere gli occhiali, di avere un deficit importante, perché non è così facile per tutti avere assistenza sanitaria e avere occhiali accessibili a tutta la popolazione? Penso a paesi estremamente popolosi con grandissime aree rurali come l'India. Ci sono zone del mondo in cui se ti manca un certo numero di gradi hai anche una disabilità, perché ti disabilita, perché nel fare le cose di tutti i giorni non hai la possibilità, hai bisogno del sostegno degli altri. E chiaramente questo ti dà dei limiti individuali, ma ti dà anche dei limiti perché non ti scelgono per lavorare, puoi lavorare meno degli altri, hai bisogno di aiuto degli altri per fare le cose tue, ha delle ricadute anche a livello sociale questo. E questo è molto importante da capire, specialmente quando parliamo di disabilità in cui l'aspetto sociale, cioè la parte di handicap, è molto grossa, come nel caso delle disabilità relazionali, come nel caso dell'autismo. Dove, questa è la domanda, dove finisce la menomazione, dove finisce il deficit e dove inizia la disabilitazione sociale? È una domanda a cui io non vi darò una risposta perché la risposta non c'è. Questa è la cosa difficile. Nel cambiamento della visione dell'autismo, ma in realtà nel cambiamento della visione della disabilità, ad un certo punto ad avere qualcosa da dire non erano più solo gli esperti, ma hanno iniziato a muoversi i movimenti di autorappresentanza. Che uno dice, ma come? Dovrebbero essere, secondo il nostro discorso di prima, secondo quello che ci hanno insegnato, dovrebbero essere quelli meno capaci. Ed è proprio per questo probabilmente che queste persone che si sono stufate di essere ritenute meno capaci e hanno iniziato ad alzare la voce. Basta che si parli di noi come se non fossimo in grado, come se noi non sentissimo, come se non fossimo capaci di intendere, di volere. Abbiamo voce in capitolo, anche noi. Abbiamo voce in capitolo e vogliamo parlare e vogliamo dire la nostra di che cos'è, di che cosa significa e di come queste etichette influiscono sulla nostra vita. Infatti la cosa interessante da sapere sarebbe se tutte queste cose che ci accomunano fra persone autistiche, che tendiamo a riconoscerci fra noi e a fare comunità, Se tu guardi bene, sono tutte esperienze che in qualche modo sono anche collegabili al fatto di sentirsi diversi dagli altri, di essere giudicati sbagliati, di essere giudicati di aver bisogno di correzione, di essere invalidati fin da piccoli perché quello che sentiamo, come lo sentiamo, non è come sentono gli altri. Anche qui gli studi sono cambiati e si sono evoluti tantissimo. Adesso noi, quando guardiamo agli articoli di giornale, ai convegni, alle cose che parlano di autismo, li vediamo tutti sullo stesso piano. C'è gli psicanalisti che pensano ancora che sia causa della madre frigorifero e che quindi il modo in cui i bambini vengono cresciuti influenza il fatto che poi diventano autistici. C'è chi pensa che il problema siano i vaccini, c'è chi pensa che i problemi siano i social. C'è tutte queste teorie sono tutte sullo stesso piano, ma in realtà sono momenti diversi dello sviluppo della comprensione dell'autismo. La cosa interessantissima è che spesso non si sa a tal punto che gli stessi studiosi hanno cambiato idea nel tempo. Quindi tu magari aderisci a un'idea dell'autismo che non è più neanche lo studioso che l'ha elaborata, perché lo studioso che l'ha elaborata nel frattempo si è evoluto e ha capito altre cose, e invece quella visione è rimasta cristallizzata in quel modo lì e a te ti sembra più plausibile. Vi faccio l'esempio della sindrome di Asperger o di Asperger. La sindrome di Asperger non l'ha coniata Asperger, Asperger parlava di autismo, cioè poi uno va di lui diceva autismo. Ad un certo punto nel 1981 Lorna Wing ha deciso che però avevamo bisogno di distinguere le persone autistiche che parlavano e avevano un'intelligenza tutto sommato accettabile, mettiamola così, perché anche lì non abbiamo più capito dov'è questo limite per cui sei Asperger e dov'è questo limite per cui non sei più Asperger, sei autistico. Infatti non c'è, è completamente aleatorio, per questo motivo poi alla fine l'hanno tolto. Comunque è stata lei a coniare sindrome di Asperger. E poi ha cambiato idea ed è la stessa identica persona che ha coniato il termine spettro autistico. Capite bene che la classificazione e la divisione, no? Allora, questo è autismo grave, questo è autismo lieve, questo è caduta completamente. Ma anche perché le persone che lavorano, e io ne ho incontrato parecchie, con le persone autistiche da 30 anni, che ne hanno conosciuto tantissime, che ne hanno conosciuti bambini, diagnosi precoci, fino ai nonni, perché ormai si sa che c'è una componente genetica. Quello che dicono è che hanno tutti, cioè si sta cercando di capire qual è questo core dell'autismo, perché abbiamo tutti delle cose in comune, pur essendo estremamente diversi gli uni dagli altri. Quindi c'è qualcosa che noi chiamiamo il neurotipo in comune. Che cos'è e quali sono i confini di questa qualcosa che abbiamo in comune? Anche questa è una domanda a cui io non vi darò la risposta perché è ancora oggetto di ricerca. Ci sono chiaramente delle caratteristiche che ti permettono di essere diagnosticato e quindi avere un numero di caratteristiche che si presenta con una certa intensità e che permangono nel tempo, si manifestano da piccoli e permangono nel tempo, perché anche questa è una cosa, l'autismo non scompare, nasce autistico, muori autistico, sembra che gli autistici sono solo bambini, poi dove vanno, se autistici non si sa, prima che l'aggiornamento arrivi a pioggia ai professionisti che lavorano tutti i giorni con le persone autistiche e che stanno magari anche iniziando a lavorare adesso e quindi non ce li hanno quei 30 anni di esperienza. Nel frattempo le cose al vertice cambieranno ancora perché gli studi continueranno a progredire e continueranno a cambiare. Quindi è estremamente complicato. L'autismo è o non è una disabilità? E qui dipende anche lì, dipende da quanto le caratteristiche autistiche influiscono sul normale svolgimento delle tue attività quotidiane. Voi capite bene che il mio normale non è il tuo normale, non è il normale di una persona che abita in un paesino disperso della Sardegna rispetto a uno che fa l'avvocato a Milano. E la disabilitazione sociale non può essere la stessa. Così come io, se io con le mie caratteristiche, cioè con le caratteristiche che erano evidenti quando io ero piccola, nascessi ora, a parte che non avrei le stesse caratteristiche perché il mondo è enormemente più sovrastimolante di quando sono nata io, ma mettiamo anche che avessi proprio le stesse, proprio gli stessi comportamenti. Io sarei immediatamente segnalata per quello che sappiamo adesso dell'autismo e avrei avuto un insegnante di sostegno dalle elementari, probabilmente. O forse no, avrei avuto un'educatrice domiciliare, perché invece a scuola andavo bene. Avrei avuto un qualche tipo di sostegno, probabilmente. E come questo tipo di sostegno avrebbe influito sul mio sviluppo? Forse dipende anche dal tipo di sostegno. È un tipo di sostegno che mira a correggermi, che mira a neurotipicizzarmi, o è un tipo di sostegno che tiene in considerazione il mio funzionamento? Perché tutto il problema qua è qui. Per quello qualcuno mi dice, ma scusa, ma se fosse una patologia, che problema ci sarebbe? Niente, io ce l'ho la patologia, che problema ci sarebbe? A parte il sanismo, c'è abilismo, il sanismo, agrasofobia, l'omo-lesbo-transfobia, ce ne abbiamo tante, uno è il sanismo. A parte questa cosa che l'importante è che sei sano, c'è tutta sta roba qua del sanismo. Ma a parte che è come vista la malattia, che vabbè, tanto anche l'autismo, anche la disabilità non è che sia vista meglio. Il problema è distinguere qual è il normale funzionamento autistico da invece uno sviluppo disfunzionale, da invece un vero disagio, che non dipende dal fatto che tu sei autistico, dipende da altro. Cioè, se tu hai un bambino con disabilità intellettiva, è chiaro che se la disabilità intellettiva si innesta su una base autistica, si manifesta in maniera completamente diversa che se si innesta su una base neurotipica. Ma è importante non confondere l'autismo con la disabilità intellettiva, perché tu non devi andare, non puoi andare a correggere o a compensare il funzionamento autistico. Devi andare a sostenere e correggere, compensare i deficit che non sono cioè distinguere questa cosa è molto difficile, ed è molto difficile perché ancora non abbiamo fattori di benessere delle persone autistiche, non abbiamo studi su com'è lo sviluppo autistico sano. Sappiamo che esistono persone autistiche che non hanno il disturbo perché hanno un neurofunzionamento di base autistico, vengono chiamati a seconda misti oppure subclinici, perché hanno le caratteristiche autistiche, ma queste caratteristiche non hanno frequenza e intensità tale da disturbare, cioè da creare un impedimento nel normale, anche lì, svolgimento delle attività quotidiane e dello sviluppo di una vita, normale, anche lì, che cosa vorrà dire, non si sa. Io personalmente ritengo che la differenza sta nel fatto che ti disturba, cioè anche lì la depressione è un disturbo, sì, perché mi disturba, io lo sento che mi disturba, cioè disturba le mie azioni quotidiane, disturba i miei progetti per il futuro, disturba, è la stessa cosa per me, è l'autismo, disturba? È un impedimento? E dov'è anche lì l'impedimento che deriva dalle mie caratteristiche autistiche? E dove l'impedimento arriva dall'intrecciarsi delle mie caratteristiche con gli altri? Vi consiglio di cercare su Wikipedia il problema della doppia empatia. Il ricercatore, che dirige un istituto di ricerca, se non sbaglio, a Cambridge, è casualmente anche autistico. Il problema della doppia empatia spiega esattamente questo, cioè l'empatia cos'è? La capacità di mettersi nei panni degli altri. Ma quando noi ci mettiamo nei panni degli altri, siamo in grado di farlo perché, diciamo, se io mi trovassi in quella situazione, come mi sentirei? Allora capisco come si sente. Non abbiamo bisogno di vedere la persona piangere. Sappiamo che se ti è morto il gatto sei triste. Perché se mi morisse il gatto sarei triste. Non ho bisogno di vederti piangere per sapere che sei triste. Il problema con le persone autistiche è che, essendo che abbiamo un modo diverso di percepire il mondo significa ricevere i dati sensoriali, quindi classificarli, quindi dargli senso e quindi restituire, no? Input, elaborazione e output diverso dalle persone neurotipiche, è difficile mettersi nei panni delle persone neurotipiche perché non funzionano come noi. E questa cosa avviene al contrario, quindi le persone neurotipiche hanno difficoltà a comprendere le motivazioni, le emozioni, le reazioni delle persone autistiche, perché se loro fossero nella stessa situazione non proverebbero quello e non reagirebbero così. È un problema cane e gatto, non so se, cioè, se il cane scodinzola è felice, ma se scodinzola il gatto è minaccioso, una cosa un po' così. Ma questi sono studi che sono stati fatti negli ultimi anni, cioè negli ultimi 30 anni la visione dell'autismo è cambiata completamente. Sono sicura che in tutto questo discorso mi sono persa un sacco di cose che avrei voluto dire. Per esempio, quali sono queste caratteristiche dell'autismo che vengono mal interpretate e perché io non mi sono riconosciuta? Non mi sono riconosciuta perché sono sempre state descritte dall'esterno. Quindi se io prendo adesso la mia tesina di specializzazione e leggo le cose che ho letto, che sono scritte come le persone con sindrome di Asperger hanno questo, questo, fanno quello, fanno quell'altro, per me non sta parlando di me. Facciamo un esempio, quando si parla di rigidità autistica, la rigidità autistica, io passo le giornate a chiedermi come sia possibile che le persone neurotipiche vedano la rigidità in noi e non riescano a rendersi conto della loro rigidità, perché ai miei occhi sono loro ad essere rigidi, ad avere difficoltà a mettere in discussione le cose che sanno, a fare le cose diverse. Provate a togliere il caffè alla io sono sicura che avete qualcuno a casa, madre, padre, fidanzato, magari anche una delle vostre insegnanti, provate a fargli iniziare la giornata senza caffè e vedete che differenza fa. E no, abitudinari, perché secondo voi come li vedo io i neurotipici? Solo che la qualità è su altre cose, su cose che sono diverse da quelle che sono le nostre cose. Che cosa fanno per rilassarsi? A parte che non si rilassano, hanno dei grossissimi problemi a rilassarsi, le persone neurotipiche hanno dei grossissimi problemi nell'elaborazione delle proprie emozioni. Ma siamo noi che veniamo giudicati incapaci di gestire le nostre emozioni. E anche qui c'è un presupposto di base sbagliato. Non si possono gestire le emozioni. L'unica cosa che puoi fare è gestire la tua reazione all'emozione, perché l'emozione non la comandi tu. E così, non lo so, le stereotipie, i movimenti afinalistici. Ma afinalistici perché li stai guardando tu che per te non hanno senso. Per me hanno senso. Per me che li faccio? Te lo giuro. E tu però me li descrivi a finalistici, è chiaro che io non mi riconosco, perché per me invece hanno senso. È tutto questo gioco di rimandi, sei visto dall'esterno, sempre descritto dall'esterno, sempre descritto da qualcuno che ha i propri parametri di interpretazione del mondo. E siamo talmente abituati, siamo cresciuti in questo mondo così, siamo cresciuti pensando che a quell'età i bambini camminano, a quell'età i bambini parlano, i bambini prima di parlare in frasi complete fanno la lallazione, ci sono degli stadi, che chiaramente i genitori si preoccupano, ma non è così che si sviluppa un bambino autistico. E la cosa interessante sarebbe proprio capire invece qual è il sano sviluppo di un bambino autistico, proprio per capire quando, perché è da lì, è da quella discrepanza. Quella è la cosa interessante, quando qualcosa non va secondo però i parametri di uno sviluppo che tu prendi e dai per scontato che sia già atipico. Questa visione è cambiata tantissimo, per esempio, nei confronti dell'ecolalia. L'ecolalia erano delle ripetizioni di parole fuori contesto e affinalizzate. Cioè, i bambini autistici, anche io quando ero piccola, io non ho imparato, non ho mai fatto la fase della lallazione saltata, completamente pari passo. Parlano per frasi intere, copiate da qualcosa. E si pensava che fossero completamente fuori contesto. Finché non è arrivato un certo tizio che si chiama Barry Prizan, o Prizan, dipende da che pronuncia, io non so pronunciare niente, che ha iniziato a studiare l'ecolalia e si è reso conto che l'ecolalia ha tantissime funzioni, una delle quali è quella fondamentale, è comunicativa. I bambini ecolalici stanno comunicando. Chiaramente è un codice che bisogna conoscere per poter decodificare, ma non vuol dire che non stiano comunicando. E se tu gli sopprimi l'ecolalia, gli stai sopprimendo il loro naturale modo di sviluppare il linguaggio. E la cosa interessante è che le ricerche inizino a dirigersi anche in quella direzione, oltre a cercare le cause genetiche per ucciderci nel grembo materno prima che nasciamo, che questa insomma è una cosa che non credo che sia così facile da fargli smettere di cercare. Però, vabbè, se potessimo studiare anche altro, grazie, ci farebbe piacere. Basta, io posso andare avanti a parlare così per ore.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se è viva, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia, o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.